L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, collego, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. Luciana Fantini ci segue per la regia, Bruno Orti invece ci aiuta con la parte tecnica. Vi ricordo prima di iniziare che potete intervenire in trasmissione con dei messaggi su WhatsApp al numero 334 68 33 216, quindi per commenti o domande anche ai nostri ospiti potete contattarci su questo numero 334 68 33 216. In questo spazio noi parleremo di quello che è il rapporto, i contenuti del rapporto annuale di Amnesty International, che è stato da poco pubblicato e anche in Italia, è stato presentato anche in Italia. Abbiamo già Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, in collegamento telefonico. Prima di iniziare però vi do una notizia che ha già iniziato a circolare sulle agenzie, molti di voi probabilmente l'avranno sentita anche sulle edizioni dei notiziari. La sala stampa della Santa Sede ha avvisato in maniera molto tranquillizzante che il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli, all'ospedale Gemelli di Roma, per alcuni controlli che già erano stati programmati in precedenza. Tra l'altro il Papa, come tutti sapete e chi ci ha seguito nella prima parte, ha presieduto l'udienza generale di questa mattina, tra l'altro parlando di quello che è avvenuto in Messico, la tragedia avvenuta in Messico dove hanno perso la vita ben 39 persone nel rogo di un centro migranti a Ciudad Juarez. Quindi il comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, lo ripeto, cita: il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati. E questa era la notizia di apertura della nostra edizione. Noi adesso proseguiamo come da programma. Abbiamo in collegamento Riccardo Nuri, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio.
Riccardo Nuri, è stato presentato questo attesissimo rapporto di Amnesty International, come ogni anno, un rapporto che fa il punto sullo stato fondamentalmente dei diritti umani nel mondo. Come forse possiamo dire un po' tristemente, come ogni anno, non è che ci sia proprio da essere entusiasti per quanto riguarda lo stato di salute e i diritti umani nel mondo. Quali sono, secondo te, anche i punti principali che è bene sottolineare in relazione al rapporto di quest'anno?
Beh, è un rapporto che ha una parola chiave sopra ogni altra, cioè guerra. Il 2022 è stato l'anno del ritorno della guerra in Europa, accanto a altre meno conosciute, ma quello è stato il fatto dell'anno, con una crisi dei diritti umani, una crisi umanitaria gravissime, e con un intervento da parte della giustizia internazionale finalmente opportuno, che nel 2022 ha avviato indagini e nel 2023 ha emesso due mandati di cattura. Però c'è anche da dire che...
Stiamo parlando sempre di riferimento al conflitto in Ucraina.
Certo, certo. C'è anche da dire che proprio nella risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha messo in luce in maniera preoccupante una sorta di doppio standard, no, della comunità internazionale, perché la risposta dell'Occidente, chiamiamolo così, all'invasione, alla guerra di Mosca contro Kiev è stata rigorosa e rapida. E in altri casi penso al conflitto che ha attraversato quasi tutto il 22 in Etiopia, o penso alle crisi dei diritti umani in Afghanistan, Iran, Myanmar e altrove, quella risposta non c'è stata. E se vediamo l'accoglienza finalmente dignitosa e degna per le persone in fuga dall'Ucraina, non possiamo che apprezzare, però quell'accoglienza non è stata data a persone che fuggivano da est e da sud. Quindi doppi standard come contrappeso alla risposta che c'è stata alla guerra della Russia contro l'Ucraina.
Diciamo che ci sono stati atteggiamenti encomiabili e che sarebbe auspicabile venissero ripetuti più spesso dalla comunità internazionale, in buona sostanza. Insomma, in alcuni casi c'è stata una risposta pronta nei confronti di gravi e importanti violazioni in passato, oppure nei confronti di crisi di altre crisi non c'è una determinazione altrettanto forte. Riccardo Nuri, come mai secondo te un atteggiamento di questo tipo è un atteggiamento dettato da convenienze politiche o dal fatto che magari ci sono crisi che non hanno un rapporto di prossimità così forte con l'Occidente e che magari interessano meno le comunità e i governi occidentali? Come ci si può spiegare, insomma, questa diversa attenzione nei confronti delle crisi e delle violazioni dei diritti umani?
Ma prossimità o empatia possono essere sentimenti che orientano la reazione delle opinioni pubbliche, però quella degli stati non dovrebbe basarsi su quei criteri, dovrebbe essere basata su un sistema di regole internazionali sul rispetto dei diritti umani condiviso. E quindi questo doppio standard chiama in causa il primo elemento che tu hai citato, cioè le convenienze politiche. Non ci si spiega come mai uno Stato come la Cina riesca a imbrigliare ogni tentativo di chiamarla a rispondere dei crimini contro l'umanità commessi nei confronti delle minoranze in Cina. Non ci si spiega perché Arabia Saudita e l'Egitto passino sistematicamente impuniti per le gravi violazioni dei diritti umani, e questo dipende evidentemente da una valutazione che è tutta politica, per cui il giorno all'ora X si condanna uno Stato, all'ora X più uno si condona uno Stato. Questo rende fallimentare il sistema di protezione internazionale dei diritti umani.
Il sistema di protezione dei diritti umani, in linea di principio, per come è congegnato, potrebbe funzionare effettivamente meglio? Insomma, voglio dire, le sovrastrutture, le strutture internazionali, i centri che monitorano lo stato dei diritti umani e le violazioni funzionano correttamente? Poi il problema quindi arriva quando sono gli stati che sono chiamati a mettere in pratica determinate norme o misure che poi fondamentalmente loro stessi hanno contribuito a creare.
Esatto, esattamente così. Dietro quelle due parole comunità internazionale, in realtà ci sono delle leadership di stati più o meno potenti che orientano e condizionano. Noi sosteniamo da anni che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non funzionerà fino a quando rimarrà il potere di veto in mano agli stati membri permanenti. Sosteniamo che la giustizia internazionale debba funzionare fino in fondo. Se non fosse stato per i crimini, per i mandati di cattura contro Putin e contro la plenipotenziaria sui bambini del governo di Mosca, la Corte Penale Internazionale era sempre stata demandata a occuparsi delle cosiddette guerre africane, no? Con un atteggiamento anche un po' razzista, come dire, sono conflitti di serie B, ecco, la Corte Penale Internazionale si occupi di quella roba lì e non disturbi l'andamento del mondo. Quindi le responsabilità sono degli stati. Se c'è una miopia nell'analizzare e confrontare violazioni dei diritti umani, se i sistemi di protezione non funzionano, se i meccanismi dell'ONU sui diritti umani sono politicamente condizionati, ne fanno le spese miliardi di persone che non vedono garantiti i loro diritti.
Assolutamente. Riccardo Nuri, ancora una considerazione, sempre in relazione al rapporto e all'analisi che viene offerta. Ovviamente non possiamo scendere troppo nel dettaglio dei singoli paesi e delle singole regioni, ma quello che il rapporto mette in luce è come le violazioni fondamentalmente dei diritti umani nelle loro forme, nelle loro diverse forme, siano sostanzialmente legati e quindi gli uni causa degli altri. In un certo senso si scatena quasi una reazione a catena quando si inizia un percorso di violazione dei diritti fondamentali.
Non solo le violazioni dei diritti umani sono collegate tra di loro, ma quando si permette a uno Stato, ad esempio, di invaderne un altro, e salvo poi reagire per risolvere presunte controversie, quando non si interviene sulla repressione del dissenso, quando è nelle sue prime fasi, poi si dà mandato, si dà via libera, si dà luce verde ai governi repressivi per continuare ancora. Ed è evidente poi che se c'è una mancata condanna per uno Stato, poi un altro Stato cercherà di ottenere l'impunità a sua volta. E pensiamo a quanto ci sono dei condizionamenti rispetto ad esempio a tutto il tema dell'energia, no? Cioè noi abbiamo doverosamente cercato di non finanziare più la guerra russa contro l'Ucraina diversificando le fonti energetiche, siamo andati a rafforzare dei regimi repressivi in Egitto, Algeria, negli stati del Golfo, eccetera. E qual è la costante di tutto questo? I diritti umani sono sempre in secondo, terzo, quarto piano.
Assolutamente. Riccardo Nuri, c'è ancora una velocissima considerazione, ti rubo ancora qualche minuto, che vorrei fare su quella che è un po' la priorità, no? Delle violazioni dei diritti umani. A volte si ha la sensazione che ci siano delle violazioni che vengono considerate minori e altre più gravi, magari alcune violazioni che riguardano la sfera interna di uno Stato. Insomma, è corretto dire che anche la violazione del più piccolo dei diritti o di quello che sembra più marginale in realtà è un pezzo grave della violazione dell'intero sistema, di un danno che viene portato all'intero sistema dei diritti? E soprattutto perché è importante che ci concentriamo sui diritti, perché poi c'è sempre chi dice sì, vabbè, però bisogna pensare anche ai doveri, agli obblighi, però insomma, perché è importante concentrarsi sui diritti e perché i diritti sono da considerare una conquista, ecco?
Quest'anno ricorrono 75 anni dall'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 30 articoli meravigliosi che descrivono il mondo come dovrebbe essere con il rispetto dei diritti. E quindi dobbiamo partire da lì, da quei 30 articoli e dalle persone cui quei 30 articoli spettano. Ed è vero che una minima violazione dei diritti umani ai danni di una sola persona rende tutto il sistema di protezione dei diritti umani molto vulnerabile, perché crea un precedente. Perché una persona che è sottoposta a tortura e la tortura non viene punita, significa che altre 10 verranno sottoposte a tortura e i loro autori resteranno impuniti.
E questo è un tema che torna di attualità, quello della tortura,
Sì, devo dire, io leggo e le ha dette in pubblico queste parole, vi posso assicurare, parola d'onore, che il reato di tortura rimarrà, ha dichiarato il ministro della giustizia Nordio oggi in Parlamento. Io mi affido a quelle parole perché quelle che abbiamo sentito nei giorni scorsi da altri rappresentanti delle istituzioni del Parlamento sulla volontà di toglierci quel fastidio, secondo loro chiamato reato di tortura, ci avevano veramente molto spaventato.
Grazie davvero Riccardo Nuri, grazie per essere stato con noi, per la tua disponibilità. Abbiamo parlato del rapporto di Amnesty International 2022-2023, Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie, buon pomeriggio.
E salutiamo Riccardo Nuri e diamo il benvenuto a Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo, che ci ha raggiunto in studio. Grazie ancora per essere nuovamente qui con noi, Antonio Stango.
Grazie a voi.
Insomma, abbiamo sentito, la situazione dei diritti umani non è in un buono stato di salute a livello globale, e su questo insomma dobbiamo tristemente concordare tutti quanti. C'è un margine di miglioramento?
Naturalmente, occupandomi da una vita di diritti umani, io devo avere sempre la speranza che il margine di miglioramento ci sia. E ci sono molte cose che nel mondo avvengono e che non sollevano l'attenzione dei media, e talvolta avvengono delle cose positive. Per esempio, noi conosciamo molto bene alcune realtà di violazione dei diritti umani nel mondo e spesso non si nota che grazie a qualche meccanismo della comunità internazionale vengono ridotti dei rischi di conflitto o vengono magari ridotte delle misure repressive che alcuni governi sarebbero pronti ad attuare. Per cui meccanismi con tutti i loro limiti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dell'Ufficio per i diritti umani e le istituzioni democratiche, della stessa OSCE, i meccanismi del Consiglio d'Europa, insomma ci sono diverse piattaforme di dialogo che contribuiscono a evitare che si sviluppino in conflitti armati dei momenti di tensione o dei contrasti. Questo accade, dobbiamo sempre seguire con attenzione per esempio quello che accade nei Balcani occidentali, a noi così vicini.
Prima parlavamo nella prima parte della trasmissione sì. E ci chiedevamo se erano paragonabili ad esempio i fenomeni che accadono per quanto riguarda i flussi migratori attraverso l'America Latina e quello che vediamo invece più vicino a noi, magari dal Nord Africa, dal Medio Oriente verso l'Europa, no? Notiamo che ci sono dei paesi dove i migranti si trovano a stagnare per anni prima di riuscire ad andare avanti, esternalizzazione delle frontiere, del controllo delle frontiere, insomma affari economici, denaro in cambio di un maggiore controllo al mio vicino in maniera tale che non mi faccia arrivare troppi migranti. È un paragone lecito questo?
Secondo me sì, in linea generale. Poi certamente ci sono comunque delle grandi differenze. Rispetto alla stessa Europa, come sappiamo, ci sono almeno tre rotte migratorie, quindi c'è cioè il Mediterraneo occidentale, il Mediterraneo orientale, la rotta balcanica, su cui l'Italia sta prestando particolare attenzione, anche con un rinnovato impegno di dialogo nei Balcani occidentali stessi. Ci sono quindi diversi criteri per affrontare tutto questo. Naturalmente credo che la cosa migliore sarebbe evitare il più possibile le motivazioni per tentare in modo disperato spesso la fuga da paesi che molto eufemisticamente si definiscono ancora in via di sviluppo e che questo sviluppo in realtà non lo stanno vivendo. Quindi lavorare su questo credo che sarebbe la cosa migliore, evitando che queste masse di disperati si rivolgano, come fanno spesso, a organizzazioni criminali che li trasportano verso i paesi dove desidererebbero inserirsi.
Antonio Stango, si può parlare di un problema etico a livello internazionale per quanto riguarda la tutela dei diritti umani? Nel senso che spesso vediamo paesi che sono effettivamente tra i paesi che sono promotori e maggiormente sostenitori dei principi universali di tutela dei diritti umani che vacillano di fronte a certe situazioni, tendono magari a chiudere un occhio per convenienza. Questo è un problema etico che va affrontato a livello internazionale.
È un problema etico che a mio parere va affrontato soprattutto Stato per Stato, cioè negli Stati democratici per fortuna quando la maggioranza degli elettori decide che a loro non sta bene un certo governo, un certo modo di fare politica anche internazionale, possono cambiarlo con elezioni eque. Nei paesi a regime autoritario o dittatoriale questo non accade, mentre l'organizzazione internazionale in sé non si basa sull'etica, si basa sul diritto internazionale, che ha delle meravigliose teorizzazioni, soprattutto a partire dalla Dichiarazione Universale del 10 dicembre 1948 e dagli altri documenti, dalle convenzioni successive in materia. A questo proposito io nego assolutamente che esistano dei doppi standard, questo è un pretesto che viene normalmente usato proprio dai regimi dittatoriali, accusando soprattutto i cosiddetti paesi occidentali di occuparsi di alcune aree piuttosto che di altre. Questo può essere vero per alcuni governi, ma non per il sistema dell'organizzazione internazionale in sé, che, come dicevo, riguarda diritto internazionale codificato. Se, ad esempio, la Corte Penale Internazionale ha potuto occuparsi, anche con l'incriminazione di Putin, di un crimine di guerra evidenziato in Ucraina, e perché l'Ucraina, benché non faccia parte dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, ha richiesto alla Corte stessa di investigare e quindi di giungere dei processi per ipotesi di crimini internazionali compiuti sul territorio ucraino. Se questo avvenisse in altri stati, dallo Yemen o alla Birmania, la Corte Penale Internazionale potrebbe occuparsene, ma non può giuridicamente per questi motivi.
Però è anche vero che ci sono state situazioni simili che sono state trattate in maniera diversa, fondamentalmente con diversi pesi, probabilmente in seguito a valutazioni politiche. Però se si pensa ad esempio all'applicazione della direttiva 51 che ha permesso ai profughi ucraini di avvalersi del permesso di soggiorno temporaneo in tutti i paesi dell'Unione Europea, e si pensa poi invece alla crisi dei rifugiati siriani che non hanno mai potuto avvalersi di uno strumento di questo tipo, eppure anche loro fuggivano in massa da una situazione di conflitto. E quindi tutto sommato la situazione, non la situazione dei due conflitti, ma certamente la situazione dei due popoli fuggiaschi era paragonabile.
Sì, paragonabile, ma non esattamente la stessa. Tenete presente che l'Ucraina confina direttamente con l'Unione Europea, con la Polonia in modo particolare, che giustamente è impegnata in prima fila su questo, e che il flusso dei migranti dall'Ucraina, milioni di persone in questo caso, dei migranti, delle persone che cercavano protezione temporanea, questa è la dizione esatta, protezione protezione temporanea per motivi umanitari, è stato accelerato da una serie di bombardamenti e da una vera invasione su larga scala di questo paese. Per quanto riguarda la Siria, io ricordo ad esempio che Angela Merkel, da cancelliera della Repubblica tedesca, aveva dichiarato, forse addirittura eccedendo, che qualsiasi siriano sarebbe stato ben accolto in Germania. E questo,
ne hanno accolti circa un milione.
Ne hanno accolti effettivamente circa un milione, dobbiamo ricordarlo. Questo purtroppo ha provocato una ondata xenofoba in Germania, e alle successive elezioni ci fu un'ascesa formidabile del partito di estrema destra xenofoba. Per cui credo che sia più che giusto assicurare la protezione umanitaria temporanea, e che purtroppo gli stati debbono fare molta attenzione a tutte le implicazioni di questo.
Quindi possiamo dire che, fermo restando il valore supremo dei diritti umani e certo, dei principi, allo stesso tempo deve esserci sempre un pragmatismo politico dietro le decisioni dei governi, e questo non è in contrasto, diciamo, con l'etica e con il rispetto dei diritti umani.
Esatto, bisogna sempre commisurare le potenzialità effettive di uno Stato, il diritto internazionale, le ragioni politiche, eccetera. È chiaro che è un discorso molto difficile per chi si occupa di diritti umani. Come accennavo, nel mio caso ormai da più di 40 anni, si vorrebbe poter assicurare a ciascuno il dovuto rispetto di tutti i diritti previsti dalla Dichiarazione Universale e che sono inerenti a qualsiasi essere umano. Trasportare questo nella prassi è molto difficile.
No, che se non è proprio diciamo così condivisibile, è comprensibile quello che deve essere l'atteggiamento spesso del mondo della politica e dei governi, anche se fortunatamente dal lato degli attivisti dei diritti umani prevale sempre la parte emotiva e di empatia nei confronti di chi soffre, e si ha questo valore a cui tendere, che è il valore del rispetto dei diritti umani. Grazie davvero, grazie Antonio Stanco, presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo. Io ringrazio ancora Riccardo Nuri, che è stato in collegamento con noi all'inizio della trasmissione, portavoce di Amnesty International Italia. Abbiamo parlato di diritti umani, grazie per essere rimasti all'ascolto. Vi ricordo Luciana Fantini per la regia, Bruno Orti per la parte tecnica, Stefano Leszczynski, è tutto.